18 e 12 minuti, questa è Radio Onda Rossa e questa è MZS, il contenitore redazionale pomeridiano. 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info la nostra mail, il sito www.ondarossa.info. se andate sul sito potete ascoltarci in streaming, riascoltare le trasmissioni, ma in questo periodo soprattutto vi raccomandiamo di cliccare sul banner Sostieni ROR, perché vi rimanda alla campagna di radioabbonamento. È una campagna importante che ripetiamo anche quest'anno per garantirci un anno di discreta tranquillità economica. 30 per 1000, 30 euro per almeno 1000 sostenitori e sostenitrici. Siamo lontani da questo obiettivo, per cui vi esortiamo in queste decine di giorni che ancora mancano alla conclusione della campagna di sottoscrivere questo abbonamento per quello che potete. 30 è una cifra indicativa, potete dare di più, potete dare di meno, potete consorziarvi e raggiungere la cifra che credete in più di un compagno o una compagna, ma soprattutto potete continuare a far sentire questa voce. E abbiamo iniziato Mezzedes di oggi con questo brano di Fabrizio De André. Oggi avrebbe compiuto 80 anni, la sua assenza è sempre più palpabile, possiamo dire, ci manca tanto, l'abbiamo mandato tante volte da questi microfoni, e soprattutto abbiamo scelto ancora una volta questa canzone per rappresentarlo, non solo perché parla di noi, ma perché è un brano che non ascolterete sicuramente mai nelle varie celebrazioni più o meno pelose che si fanno nei vari anniversari della morte e della nascita per Fabrizio De André. E allora cominciamo con parlare un po' degli argomenti che tratteremo oggi.
Beh, oggi soprattutto parleremo di Valerio Verbano. Sabato prossimo fanno 40 anni esatti dalla sua uccisione, sono previste iniziative, ce ne sono già in corso da giorni, di commemorazione, ricordo di questo giovane compagno, e sabato nel pomeriggio ci sarà il programma della giornata, comincerà alle 15 con la deposizione di fiori sotto la lapide che ricorda Valerio, alle 16 ci sarà il corteo per le vie di Montesacro, del quartiere Montesacro, che era quello dove Valerio abitava, e poi ci sarà anche un concerto alla fine del corteo, mi sembra intorno alle 20. Quindi una giornata densa, e soprattutto una preparazione lunga, questa dei 40 anni dalla morte di Valerio Verbano, lunga e anche piena di e interventi, come dicevo, e commemorazioni che restituiscono una figura di questo nostro compagno un po' non sempre omogenea fra le varie ricorrenze che ci sono, fra le varie iniziative che lo ricordano, e quindi questo pomeriggio noi vogliamo ricordarlo un po', se non a modo nostro, certamente con un punto di vista che tra l'altro proprio i giorni della sua morte mancò qui da questi microfoni, perché Radio Onda Rossa era stata chiusa erano stati fatti dei mandati di cattura per 10 redattori. Radio Onda Rossa era ancora chiusa, riaprì nel maggio del 1980, quindi mancò anche questa possibilità. Ciò nonostante, insomma, le iniziative dei compagni, dei suoi stretti compagni e di tutto il movimento romano non si fecero certamente mancare come indicazione immediata di chi erano gli assassini di Valerio, di chi erano e perché lo avevano ucciso. Proprio lui, proprio questo giovane compagno. Quindi riprenderemo con una ricostruzione un po' di quella giornata e soprattutto con una breve panoramica della, di come la stampa trattò quella vicenda, soprattutto la stampa di sinistra.
Tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impettiti, si sentono vili, atletici e puristi, sono merda secca al sole, sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana, ad obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male. Cala la notte, metti a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode pretelle, rasano la testa, l'anfibio bene mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra. Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarai individuato e nel cuore della notte sarai sprangato. 20-1 è la tua forza, fascio infame, ti nascondi e dalle spalle mi colpisci con le lame. Non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sta a sentire verme schifoso, tu non mi fai paura, ti mando a riposo. C'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe contro potere. Violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare. Campare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sei il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo dei servi del potere. Tu, questo lo sai bene, ti fa incazzare. Voto come un cesso, non ti sai organizzare, vigliacco represso, incominci a picchiare. Dite rivoluzione, fottutissimi vermi, ma siete solo servi dei servi dei servi.
Servi dei servi dei servi. Nulla può smentire la natura di bastardi generati come atomio, peggio bene di consumo, sistematicamente
merda.
Immagini ricicla stereotipi a reti unificate per la brava gente. L'informazione di regime non vede, non sente niente. Non si parla di chi è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi a guardia dello Stato in nome di un valore finto uccide per istinto come bestie feroci accecate dalla tua diozia. 99 volte il tuo antifascismo militante senza tregua, la sola costante in culo alla gente che pensa incoerentemente. Per questo chi mi ascolta non mi darà torto, l'unico fascista buono è il fascista morto.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Dico stammi lontano, dico vattene a cagare. Dico se mi incontri per la strada incomincia a scappare. Tieni bene a mente, dico non dimenticare.
Per chi tocca i compagni so cazzi da cagare. Mi puoi fare l'agguato, mi puoi sprangare, ma i compagni sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare.
E allora non si scappa, non c'è niente da fare. La rabbia dei compagni no, non la si può fermare. Come non si può fermare il proprio stesso respirare. Lottare e respirare perché è quello che siamo.
Respiri per non morire, lotti per continuare a campare. La lotta continua, va avanti, si
evolve e dopo tanti anni di infamia e di vergogne sarete ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Questa è una vecchio brano dei 99 Posse, ma assolutamente ancora attuale, possiamo dire, purtroppo, non per il brano ovviamente, ma per la situazione. Allora, riprendiamo con il primo argomento di oggi. Parleremo, come detto, di Valerio Verbano, e oggi abbiamo scelto di farlo un po' ricostruendo il clima attraverso un quotidiano in particolare, di come venne trattato all'epoca questo assassino, e un po' parlando appunto con questi ospiti che sono un giovane compagno e una giovane compagna, con cui ci fa piacere un po' confrontarci sia su quello che è arrivato a loro, che non erano proprio né nati nemmeno in mente dei, come si dice all'epoca, però appunto confrontarci invece che con le solite ricostruzioni magari che si fanno in queste occasioni, con qualcosa di vivo, cioè che cosa è arrivato a loro, che idea si sono fatti e come sentono oggi a 40 anni di distanza questo terribile episodio. Allora, io a loro e a chi ci ascolta, intanto non introduciamo?
Sì.
Volevo intanto dare così proprio soltanto dei titoli dell'Unità, il quotidiano dell'allora Partito Comunista, che uscì il sabato 23 febbraio, l'assassino è del 21, ma il 22 non erano usciti i giornali, penso per uno sciopero. E allora l'Unità, già nel titolo, atroce esecuzione di un ragazzo autonomo, fra virgolette, davanti ai genitori, ucciso dai fascisti o punito perché delatore, e questo è un aspetto di cui è interessante parlare. E poi sotto, il figlio di Ali Brandi, killer di Arnesano, questa è una storia contemporanea, cioè di questo fascista Ali Brandi, figlio di un giudice che appunto viene arrestato perché ritenuto colpevole dell'omicidio di un giovane agente di PS, Maurizio Arnesano, avvenuto il 6 febbraio, proprio poco, insomma, qualche settimana prima dell'assassinio di Valerio. E poi andremo adesso a intervallare anche la conversazione, mai detto di no. Vabbè. Allora, una cosa interessante è il fondo dell'Unità di quel giorno, che si intitola Il partito della barbarie. Io ne leggo soltanto alcuni pezzi, poi appunto commentiamo insieme o comunque quello che volete. E allora parla ovviamente dell'arrivo in redazione della notizia, e si sono affollate le solite domande che fanno parte del nostro mestiere. Qual è il segno politico del delitto? Hanno sparato i fascisti o è un nuovo caso Wacker? Wacker era un militante di prima linea che fu ucciso dai suoi compagni, almeno questo secondo la rivendicazione, perché ritenuto un delatore. Già qui la prima insinuazione. Ma dopo, quando sono giunti nuovi particolari, scusate perché è piccolissima la fotocopia, abbiamo inteso lucidamente che la questione del colore degli omicidi è secondaria, non solo per il prevalere dell'orrore umano dinanzi alla spietatezza, alla crudeltà del fatto in sé, ma in senso propriamente politico, perché a questo punto le etichette si confondono, sono tutte uguali, e a uccidere è stato nient'altro che il partito della barbarie. Io direi che questa già è una prima impostazione che era tipica dell'Unità di quei tempi e che poi continuerà anche dopo la rivendicazione dei NAR, rivendicazione che insomma era anche accompagnata da precise indicazioni, il tipo di pistola lasciata a casa di Valerio, la pallottola con cui era stato ucciso e che era appunto dentro al corpo, quindi che non potevano far sorgere nessun dubbio su quel tipo di rivendicazione, cosa che comunque i compagni e le compagni ebbero chiaro appena arrivata la notizia. E dicevo, questo tipo di impostazione continua nonostante questa rivendicazione anche nei giorni seguenti, a parte la considerazione di lasciare assolutamente diciamo in seconda sullo sfondo le ragioni di questo assassinio, e invece parlare di un generico appunto atto così barbarico, come se le cose fossero sullo stesso piano, cosa che sempre sempre comunque il Partito Comunista aveva continuato a fare, e ricordando anche quel periodo i toni che usava e che poi vedremo nei confronti dei compagni, in particolare degli autonomi, che erano proprio questa cosa orribile che non li faceva dormire la notte, erano molto diversi, cioè i toni che usavano nei confronti dei compagni, delle compagne del movimento erano assolutamente molto molto più duri di quelli che venivano usati nei confronti dei fascisti, che pure in quegli anni, insomma, a parte questo episodio ovviamente, compivano atti di questo genere. E io non so se volete intanto commentare queste prime diciamo così spunti che vi ho dato, comunque partire anche da quello che credete rispetto appunto a questa vicenda.
Sì, allora, buonasera a tutti e a tutte.
Dovresti parlare proprio dritto nel microfono,
senza qua?
Sì, va però, bene? Senza okay. Mangiarlo, però va bene così.
Va bene. Buonasera a tutti e a tutte, è un piacere stare qua per parlare di Valerio Verbano e di tutta la faccenda che invece riguarda gli anni 70, che rimane comunque un punto di riferimento per le nostre generazioni più attuali, ecco, poiché comunque negli anni 70, che se ne dica, oltre alla violenza era comunque in atto un conflitto sociale determinato, e quindi andrebbe più che altro contestualizzato all'interno di questo. Ma cosa è rimasto nell'immaginario nostro delle nostre generazioni, che sono comunque generazioni che nascono all'interno di un contesto sociale completamente diverso, e una società comunque cambiata nella terza era della globalizzazione e con pochissimi punti di riferimento. Il consumismo oramai si è affermato in maniera definitiva. Mi ricordo una frase di un compagno degli anni 70 con cui ci ho parlato, e spesso, no, c'è stata questa critica, forse anche una giustificazione di noi compagni più giovani, sul fatto per quale motivo non c'è stato poi un ricambio generazionale. E lui mi rispose dicendo: perché pensavamo che dopo di noi non ci sarebbe stato più nulla per cui combattere.
molto ottimista
però,
anche se, insomma, diciamo che poi bello comincia dopo.
Esattamente,
non voglio citare Mao, ma insomma.
Però ecco, a noi, cioè noi ragazzi un po' più giovani, prendiamo quegli anni come punto di riferimento, ma anche come misura politica e anche a livello di pensiero, perché il laboratorio degli anni 70 dei movimenti che hanno caratterizzato quell'epoca extraparlamentare era molto ampio. Venendo, diciamo, all'aspetto un po' più specifico, che cosa è rimasto di Valerio Verbano? Ebbene, quello che voglio specificare è che Valerio non era, come alcuni vogliono ancora sostenere, un ragazzo qualunque a cui piaceva la fotografia, bensì era un militante, un ragazzo di quartieri popolari, nato all'Alberone, poi si è spostato appunto a Montebianco, a Altofello, che decise di intraprendere la lotta politica, ed era un militante dell'autonomia operaia organizzata, quindi non un ragazzo qualunque, uno che ha deciso di fare una scelta ben precisa e di percorrere una strada, quella della lotta contro il capitalismo, e con tutti i suoi pregi e difetti, ecco, più che difetti, difficoltà, e in effetti lui poi lo pagò con la vita. Quindi
sì,
ecco, ci tengo a specificare questo, perché spesso e volentieri, anche da parte di una determinata sinistra, che io non condivido personalmente, cercano di fare anche una sorta di revisionismo, no? Quindi di ripulire una certa immagine e far vedere gli anni 70 come un periodo in cui povere persone sono morte per colpa del fascismo, ma bensì era, come ho detto all'inizio, una lotta frontale contro lo Stato, ecco.
Senti, hai fatto un cenno a quegli anni, ma anche all'oggi. Oggi, per esempio, c'è questo discorso dell'odio, no? E quindi che bisogna in qualche modo misurarsi con questa categoria abbastanza difficile da inquadrare, almeno sotto certi punti di vista, e però sembra essere quello, questa parola d'ordine contro l'odio. Pensiamo al movimento delle sardine, ma non solo, pensiamo anche a molti appelli di leader che vengono dalla sinistra, molte dichiarazioni che cercano di appunto suscitare un consenso attraverso questo richiamo. Non a caso, parlando di Verbano, c'è un discorso sotteso della violenza. Diciamo che oggi questa violenza è più che altro nelle parole, almeno di qualcuno, e quindi nell'uso di termini esagerati, nella ricerca di definizioni che suscitino scalpore, e viceversa negli anni 70 la violenza era qualcosa di tangibile, di praticato, perché c'era uno scontro violento con le istituzioni, ma c'era anche uno scontro violento con i fascisti. Secondo te c'è un uso anche in queste circostanze di questo atteggiamento della sinistra parlamentare, diciamo pure della sinistra storica?
È un atteggiamento di, la domanda nel senso, un atteggiamento di voler condannare la violenza? Beh sì, questo atteggiamento è super palpabile al giorno d'oggi, ma anche all'interno di determinati movimenti che si definiscono extraparlamentari, ma che poi alla fine collaborano, se non apertamente, ma comunque collaborano con le istituzioni. E la violenza, poi io penso che per l'idea che mi sono fatto io negli anni, che il fine nostro di noi comunisti e comuniste è quello, è di rivoluzionari, e che la violenza è uno strumento, non il fine, come invece secondo me da parte invece dei fascisti è stato più un fine per bloccare determinate lotte portate avanti da noi compagni, anche in AR al tempo, per quanto si definivano appunto, mi viene in mente anche la terza posizione, il fatto che volevano creare un fronte unito. In verità questo fronte unito lo volevano creare con la sinistra, non perché ci credevano, ma perché era strumentale alla repressione dello Stato. La penso così. Quindi sì, c'è una condanna all'odio da parte sì della sinistra, comunque anche dell'opinione pubblica, e molte persone non sono più abituate a contestualizzarla, no? Io penso che nella vita non bisogna fare la differenza tra ciò che è legale o illegale, ma tra ciò che è giusto e sbagliato. E in determinati contesti penso che l'uso della forza è giusto, ecco, come strumento appunto.
C'è da considerare anche appunto l'uso, il rapporto delle istituzioni, del potere in genere, no? Nei confronti della destra, dei fascisti, diciamo bene chiaramente, chiamiamoli col loro nome, nei confronti dei compagni. In questo intendo tutti i movimenti che si sono succeduti negli anni 70, perché per esempio rispetto alle stragi da Piazza Fontana, Brescia, Bologna eccetera, a Bologna c'è stata una sentenza, ma insomma poi alla fine per esempio per Piazza Fontana, di cui si è ricordato proprio a dicembre il 50° anniversario per la strage di Piazza Fontana, poi alla fine non ci sono stati vari processi, ma per assoluzioni precedenti eccetera i colpevoli in galera non ci stanno. Non che questo a noi ci tranquillizzi e ci pacifici, però per dire esattamente come sono andate le cose. E anche perché invece d'altra parte l'accanimento, la persecuzione eccetera invece è stata molto diversa, per cui quando per esempio lo ricordavo prima con i toni, ricordando i toni anche solo sulla stampa ma poi nei discorsi con cui il PC parlava dei famosi opposti estremismi, erano molto diversi, perché quando si trattava degli autonomi, sempre fra virgolette, e allora lì si andava col carico da 15 pesantemente, chiamandoli anche fascisti, mentre quando si parlava dei fascisti ci si richiamava all'unità democratica, alla vigilanza e così via, e il discorso finiva lì, come se poi il passato non avesse insegnato niente. Evidentemente per il potere il nemico non sono loro, anzi, come anche diciamo si ripete spesso almeno da parte nostra, sì, loro sono uno strumento preciso, con una funzione precisa nel momento che hanno raggiunto il potere. Infatti poi negli anni 20 tutta la loro politica è stata quella di dare addosso ai ceti proletari, anche con leggi, con l'abbassamento dei salari, a prescindere da tutte le leggi, diciamo, che mettevano fuori legge, scusate la ripetizione, partiti, sindacati eccetera, ma proprio concretamente nell'attaccare le condizioni di vita dei proletari e delle proletarie. E poi invece, appunto, per quanto riguarda l'Italia, dopo la liberazione sono rimasti praticamente al loro posto più o meno, e comunque hanno continuato poi nei tribunali, tra i carabinieri, tra i poliziotti eccetera. Ne sono rimasti tantissimi che pure erano coinvolti apertamente col regime, questo grazie anche alla famosa amnistia e anche di Togliatti. Allora, dopo il primo governo, appunto, era lui il ministro della giustizia, ma anche in seguito poi è continuata così. Del resto, chi è incappato anche oggi incappa nelle loro maglie, poi lo sa che l'atteggiamento è quello, cioè di chiamiamolo di anticomunismo, ma insomma è un po' riduttivo.
Sì, in effetti trovo tantissime, appunto, similitudini poi con i giorni d'oggi, no? Nel senso, quando appunto lo Stato condanna, ma anche l'opinione pubblica in generale, una certa parte dei compagni che agiscono in un determinato modo, vengono accusati di essere fascisti. Ma io penso, appunto, che questa cosa c'è sempre stata, poi non è che ho tanti anni per dare una visione globale, però ecco, da quello che ho letto, negli anni 50 e 60 i fascisti, appunto, godendo anche di una certa impunità, all'interno delle università cercarono sempre di fare rappresaglie e di bloccare il più possibile i movimenti sociali. Ma è come stato anche durante gli anni 20, prima che il fascismo venisse al potere, ecco, anche il biennio rosso, no? Cioè, lo sappiamo benissimo che nell'Emilia Romagna i fascisti erano usati dai padroni per chiudere le sedi dei socialisti e dei movimenti operai, ecco. Quindi questa cosa c'è sempre stata, e oggigiorno è un po' più difficile, perché ovviamente il conflitto è ai minimi termini, però quelle poche volte che appunto succede qualcosa si punta subito il dito contro gli estremisti infiltrati fascisti, quando in verità penso che la rabbia c'è, ma in questo momento stanno cercando di controllarla, di domarla, e in qualche modo ci stanno anche riuscendo. Soprattutto nelle nuove generazioni c'è pochissima percezione che un conflitto è nato, e in questo momento lo stanno vincendo i padroni, e quindi non c'è neanche più una determinata identità di classe, e manca tanto questo. Io lo sento, lo percepisco all'interno anche dei ragazzi più giovani, e come dicevo all'inizio, i punti di riferimento non ci sono più, e se ci sono vengono più da un ricordo, di storie passate e tramandate anche attraverso i compagni. E a me piace sempre tanto confrontarmi con persone delle generazioni più grandi, perché hanno vissuto cose diverse dalle nostre, e io poi sono un po' nostalgico, nonostante quindi quando sento determinate storie mi piacciono, e quindi ammiro tanto il lavoro che tanti compagni in passato hanno fatto, e penso che quello sia uno dei punti di riferimento che poi mi ha spinto anche, no, a scegliere una determinata area politica. Però ecco, oggigiorno questa cosa manca all'interno dei ragazzi, mi ripeto abbastanza, però è frustrante vedere una situazione in cui i diritti lavorativi sono portati proprio neanche alla base, però siamo condannati a una vita precaria in cui non sappiamo come sarà il nostro futuro, e non è impressione vittimista, è semplicemente che loro in questa fase, dopo gli anni 70, hanno vinto, comunque stanno più del 50%, no, dell'obiettivo che vogliono raggiungere, e ci stanno riuscendo in questa fase, poi perché comunque è diversa, però comunque cercano in ogni modo di far vedere che questo mondo funziona, quando invece sotto il tappeto si vedono le contraddizioni che noi stiamo sotto il tappeto e le vediamo, nonostante il proletariato abbia costruito questo mondo ed è quello che soffre di più di questa situazione, ecco. E la vita di tutti i giorni è sempre più precaria per le nostre generazioni, e almeno io che ho una determinata coscienza politica me ne accorgo, cioè si vede proprio che loro in questo momento stanno non dico festeggiando, ma comunque che stanno bene e godono di una determinata impunità. Non parlo dei fascisti, ma parlo proprio dei padroni, anche ovviamente fascisti, però ecco.
Senti,
quest'ultima parte, proprio il riferimento all'attualità, è proprio quello che manca spesso nel dibattito. Noi ce ne rendiamo conto soprattutto qui in radio, cioè manca questa possibilità di discussione tra i giovani, e soprattutto non voglio parlare di aspirazioni, perché sennò entreremmo in una cosa, le speranze, queste cose qui eccetera eccetera, che so pure vere, però è un po' sono un po' gli argomenti che vengono trattati dalla stampa generalista, e quindi più di dire una generazione senza speranza non riescono a dare. Viceversa, rispetto proprio al passato, ma con l'occhio ad oggi, quello che manca spesso è questa riflessione un po' più interna alle giovani generazioni, e soprattutto che vada un po' più in profondo rispetto a quello che poi si sente, si vede, si ascolta, si trova sui social, purtroppo spesso troppo sui social e poco nella realtà, c'è quasi una dislocazione del conflitto sui social invece che nella realtà. Ecco, tutte queste cose poi, ripensando ancora alla figura di Valerio, per cui siamo qui oggi a discutere, all'epoca riuscivano a trovare una sintesi, perché per esempio l'antifascismo era anche un modo di essere contro il capitalismo, insomma, no? Cosa che oggi è veramente difficile da coniugare, non so come la pensi.
Sì, 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 perché adesso oramai inizio dal fatto, scusi se non parto da quest'ultima cosa, ma è proprio da questa cosa di speranza. E il rapporto, secondo me, è più perché la speranza, come diceva Monicelli, grande regista che amiro, è una falsa speranza, e la speranza è dei padroni, no?
Certo.
Quindi appartiene a loro. Certo. Non si tratta più di speranza, perché le speranze provano a darcele, ci dicono che in un futuro, prima o poi, se fai sacrifici, con la giusta speranza otterrai risultati, ma non è così. Si tratta più di determinazione, e quindi con la speranza, no, provano a farci stare calmi, a non essere determinati. Invece Valerio, appunto, era questo, era determinato, voleva arrivare fino in fondo, da quello che so, ecco. Io non l'ho conosciuto e non ho vissuto quegli anni, purtroppo, lo dico sempre, però ecco, era determinato, come penso tantissimi altri compagni di quella generazione, che pensavano veramente di poterlo cambiare. E questo manca, nel senso, questa determinazione, e si collega un po' all'ultima invece questione che mi hai fatto, che è appunto questo mischiare, nel senso, o meglio, non avere chiari concetti, perché poi siamo anche una generazione che poco sta sui libri, lo ammetto, più davanti a degli schermi. Io mi autodefinisco sordo, muto e non vedente, perché non vedente perché guardiamo gli schermi, muto perché sto zitto mentre guardo gli schermi, e sordo perché ho le cuffiette, quindi siamo un po' così. E quindi manca un po' quella quel modo di formarsi e capire anche determinati concetti, ed è questo che la lotta anticapitalista al momento è vista come qualcosa di vecchio, di superato. Oramai il muro di Berlino è crollato, ma non c'entra quello, perché poi tutte le analisi che si possono fare appunto sull'Unione Sovietica, su se era realmente comunismo quello, scusate se lo dico, però ecco, io la penso così. Però è questo, nel senso che l'anticapitalismo è visto come qualcosa di passato, oramai non c'è più. E poi però ci parlano di dell'allarme all'ambiente, e non capendo com'è possibile che ci sia ancora un terzo mondo sottosviluppato, in cui c'è gente che vive con un euro o meno di un euro al giorno, quando il terzo mondo fa comodo al capitalismo. Quindi il problema economico c'è, e penso che se uno abbia un'analisi più profonda lo percepisca. L'antifascismo oggi, e penso sia usato anche volutamente da una determinata sinistra, ha attecchito tanto, scusate, all'interno del movimento, perché è stato un po' come voler mettere fumo davanti agli occhi, vedere il fascista come unico nemico, e quindi poi, no, quello che stavo dicendo prima, di appellarsi all'istituzione, all'unità democratica, questo c'è sempre stato, ma oggi è ancora più sentito. Anche sul tema dell'immigrazione penso che ci siano delle basi, appunto, invece, che uno dovrebbe trattare in maniera rivoluzionaria, comunista, anticapitalista, appunto, mentre invece molte persone ci si riducono a più che persone, appunto, molti compagni, tra virgolette, si riducono a rincorrere questo mostro e allarme al fascismo e al voler giustificare in qualche modo questo fenomeno migratorio con una velata, penso, critica, poi, che è prettamente democratica, perché, appunto, se le istituzioni si appellano all'antifascismo è perché vogliono che quello sia il nemico, l'unico nemico da centrare, no? E quindi lasciare defilato invece quello che è il potere e il capitalismo.
Direi anche perché oggi, certo, dire i fascisti ci sono e soprattutto stanno in Parlamento, come sono sempre stati, e il loro tipo di propaganda è sempre quella, però credo che il discorso oggi sia proprio molto strumentale da parte dei partiti che parlano di antifascismo, che comunque fanno proclami che sono sempre estremamente vaghi, ancora più vaghi degli anni che abbiamo citato, e che so, posso citare, concludiamo questo, perché appunto è molto molto strumentale nei confronti della Lega, nei confronti della destra in genere, che comunque ha la possibilità, e l'ha dimostrato, di arrivare nuovamente a governare, ma con figure magari, insomma, diverse da quelle con cui ha governato in precedenza. Cito ovviamente, per esempio, il governo di Berlusconi che si sono succeduti, e quindi la demonizzazione, per esempio, di Salvini, che, per carità, cioè, non è che voglio qui dire che invece è un angelo, però è anche questa estremamente strumentale, ma in questa maniera, che, riprendendo il discorso tuo, si confondono le acque. Questo sicuramente non è casuale. Io voglio citare, per esempio, il caso che è successo, credo, ieri mattina, del conferimento del dottorato di ricerca e storia dell'Europa alla senatrice Giuliana Segre, e lo studente che si presentava era uno studente di, come si chiama, non mi ricordo,
uno dei movimenti studenteschi,
ma sì, c'ha un nome, è molto ambiguo, ma è uno studente che è dichiaratamente di destra. E poi il discorso che fa in genere la persona a cui viene conferita una laurea ad onore, ma appunto in questo caso un dottorato, che mi sembra un po' strano, e era tutto contro l'odio. Allora è l'odio, no? Allora i fascisti sono cattivi perché odiano, perché ci odiano, così, perché i fascisti piace odiare, perché odiano le persone straniere, perché odiano i democratici, perché odiano, se odiano fra di loro, si odiano con l'altra parte, con la cosiddetti partiti di sinistra, e si perde, che era anche il discorso che facevi te, la sostanza delle cose, no? Perché diciamo, anche questo fatto, no, dell'apparire, che fa molta impressione, di scritte svastiche, scritte antisemite sui portoni dei figli degli ebrei, ma anche di figli di partigiani, visto che i partigiani ormai non è rimasto, credo, quasi nessuno. Le persone che sono ancora vive, che furono deportate, sono persone nei campi di concentramento tedeschi, sono persone che erano bambini all'epoca, no? Però, insomma, anche dare questo, con tutto il rispetto, ma che anche la senatrice Segre poi parli di odio, così, non dobbiamo odiare, io non odio, ma voglio dire, non è che uno odia perché gli piace farlo, o che uno è antifascista perché gli piace farlo. Cioè, essere antifascisti, soprattutto negli anni che stiamo citando, e quando fu non a caso assassinato in quel modo terribile Valerio Verbano, era una costrizione, nessuno gli piace avere a che fare i fascisti, anche cioè, proprio, è bene non averci contatti di nessun genere, perché poi non proprio per definizione, ma erano i fascisti che ti venivano a cercare. E ancora, anche diciamo, poi il fascismo è un fenomeno, tu hai citato giustamente il Biennio Rosso, che esce fuori quando sono utili a contrastare appunto i momenti di ribellione, di rivolta, di organizzazione. E quindi in questo momento effettivamente c'è poco. Poi, per carità, poi episodi ci stanno, soprattutto concentrati sulla parte oggi più debole, che sono proprio le persone che vengono in Italia a cercare di una vita, perché non ce l'hanno da dove vengono, e quindi questi invece sono episodi che accadono abbastanza di frequente.
Sì, poi perché appunto, rafforzando il discorso che stai facendo, è proprio questo, si tratta più che altro, sì, non incitiamo all'odio e tutto, ma questo odio di base c'è nel momento in cui ti vengono fatti dei soprusi, nel momento in cui vieni attaccato, nel momento in cui non sei più libero di agire in determinate situazioni, e penso che sempre è stato l'antifascismo una reazione, una autodifesa delle lotte.
Esatto.
È proprio quello. E c'è anche un po' dall'altra parte, non so se quanto posso essere pertinente in questo, però anche una deriva da parte sempre qua di quello che stavamo dicendo prima, di questo nuovo movimento antifa, no? Antifa, che è proprio invece provare a centrare quello e ridursi a volte a scontri tra bande, perché è proprio quello. Quindi
sì, vai.
Quindi ecco, è questo, nel senso, per noi è sempre stata interpretata come una reazione a è una difesa al fascismo e ai padroni, e altro non poteva essere. Se poi odiamo è perché c'è un odio più di classe, e quello è sempre una reazione a un determinato sistema economico che ci riduce alla miseria e poi alla morte, perché quello si tratta.
Sì, ma infatti questo aspetto credo che sia quello mancante ancora oggi, e forse oggi più ancora di ieri, perché il discorso è la sopravvivenza con i fascisti, non è che li cerca perché non sa che cosa fare.
C'è un ascoltatore che vorrebbe parlare con te.
Sì.
Vai, pronto? Sì.
Ciao, buona serata, mi chiamo Alfredo. Senti, no, ti volevo chiedere, ho ascoltato appunto la trasmissione dall'inizio e lo so che è incentrata, almeno lo volevamo fare e lo vogliamo fare, su quello che successe 40 anni fa, ma dato che hai anche allargato il discorso di parecchio anche nel contesto attuale, però lo hai riallacciato a quello appunto che era il clima, dato che appunto hai detto che ti sei informato, e a quello che era appunto 40 anni fa. E ti volevo chiedere, come dire, ma non perché, come dire, che ti voglia come dire, sollecitare una responsabilità che non hai, ma giusto come un'opinione informata, relativamente ai tuoi coetanei, oltre che a te, che la cosa insomma la ritengo, come dire, acquisita, quale sia l'importanza proprio di questa nostra radio, di Radio Onda Rossa, che già allora appunto c'era, sebbene in quella fattispecie del momento e per la serie appunto richiamata, di cause richiamate dal compagno all'inizio della trasmissione, insomma non ha potuto intervenire direttamente sull'episodio di appunto sull'episodio. Sì. E quello che ti volevo chiedere, dato che noi purtroppo misuriamo come compagni, ascoltatori, redattori così della radio, una mancanza diciamo grande di partecipazione alla radio intendo, nelle varie trasmissioni, nei redazionali, anche quelli in diretta, di persone tue coetanee, a tuo parere cos'è che ci manca? Cioè non, la lotta al capitalismo non la facciamo perché è difficile o perché non conviene? Soltanto questo.
Sì.
Ti ringrazio, ciao, sì. Ti ascolto per radio, ciao.
Io penso che Partendo dall'importanza della radio, la radio è importante, Radio Onda Rossa è importantissima, ma come sono importanti tutti i mezzi di comunicazione e di controinformazione, anche perché, riprendendo un po' un'analisi più gramsciana, no, l'egemonia culturale, quando è in mano a un gruppo di persone, questo gruppo di persone lo può utilizzare in maniera dannosa nei confronti di altre. Ovviamente qui l'esempio è super calzante, il fatto che i padroni usano i mezzi di comunicazione per tenere a bada la massa, e questo non penso sia nuovo a noi. E sul secondo punto, appunto, è che la lotta al capitalismo è difficile, ma penso lo sia sempre stato, e si tratta, ripeto questa cosa, di un fatto di determinazione, e in questo penso che l'informazione sia molto importante, a spingere a conoscere, a informare, e il lavoro della radio in questo penso sia molto importante, come dovrebbe essere più apertamente in qualsiasi altra forma di informazione e comunicazione. Quindi, oltre appunto a quello che dicevo prima, al voler conoscere, quindi essere anche informati e quindi coscienti della propria condizione, bisogna anche divulgare un messaggio. Io non è la prima volta che vengo qua in radio, sono venuto in altre occasioni per cose un po' diverse, però ecco, in effetti manca un po' anche il mezzo, perché i ragazzi poi oggi siamo più abituati a stare all'interno dei social network, a usare altri strumenti che i compagni comunque usano, giovani e meno giovani, però ecco, la radio in questo senso è appunto il segnale che disturba. Io ogni tanto lo metto nel traffico romano e lo ascolto, e mi auguro che non solo stasera, ma in generale questo segnale che disturba prima o poi venga propagato il più possibile. Qui faccio un piccolo invito a sostenere la radio in qualsiasi forma. Io con i compagni, anche la compagna che sta qui accanto, abbiamo organizzato tempo fa un concerto benefit a sostegno della radio, e spero che chi ci ascolta possa collaborare, perché magari ogni tanto capita che appunto nel traffico romano la frequenza di qualsiasi persona che magari non è neanche interessata a determinate cose capiti nella frequenza di Radio Onda Rossa. Quindi la radio è importante, perché bisogna informare, bisogna rendere coscienti della propria condizione e della propria realtà che ci circonda, ecco.
E a questo proposito,
l'ascoltato, il compagno ha chiamato due domande. Una era questa, sì. L'altra dice: ma perché è una necessità di noi un po' più grandi, diciamo, diversamente giovani, e che cos'è che manca oggi? Tu prima giustamente accennavi al fatto che la conflittualità è a minimi termini. Che cos'è che manca per riprendere un po' un'iniziativa senza avere necessariamente a riferimento il bel tempo andato, no?
Certo.
Non necessariamente questo, insomma, non è che bisogna avere sempre gli occhi al passato, insomma, tutt'altro. Però che cos'è che manca secondo te, insomma?
Ecco, è una domanda questa,
una
in
domanda,
effetti,
certo,
sì, molto difficile. Mancano tante cose, penso soprattutto anche il dialogo, partendo anche da noi stessi. Ecco, vorrei farmi un po' di autocritica, sia da parte di noi giovani che anche penso delle generazioni un po' più grandi. Il fatto di comunicare, e spesso e volentieri questa comunicazione manca, e si dà meno spazio al dibattito, perché uno dice sinceramente il dibattito, il criticarsi a vicenda non porta a niente. In determinate situazioni io penso che invece sia giusto confrontarsi, sia giusto parlare, scambiarsi le idee, e partendo anche da questo, ecco, che manca un po' questa forma di comunicazione, e mi ricollego appunto a quello che stavo dicendo all'inizio, all'informazione, allo studiare, al formarsi su determinati argomenti. Manca questo, e poi manca secondo me un contatto con la realtà, che molti compagni, sia delle nuove generazioni che delle vecchie, un po' hanno perso. Alcuni non, nel senso, non oserei mai giudicare le vecchie generazioni, però ecco, ci sta gente che questo contatto, soprattutto nei posti in cui dovremmo andare a battere, ecco, nel senso battere proprio non è, manca un po', no? Quindi
battere anche la testa, certo,
esatto, battere la testa, e manca un po' questo, cioè nel senso stare in determinati luoghi. Io parlo sia delle strade che dei quartieri, dello stadio, cioè sono tanti posti in cui uno dovrebbe stare e dire la sua, o almeno provarci e confrontarsi anche con la realtà attuale. Cioè, manca tanto questo, e io che frequento ambienti molto diversi e vivo anche alcune contraddizioni, percepisco questa cosa, che magari molti si è tesi un po' al voler ghettizzarsi, no? A San Lorenzo, il quartiere dove la sera i compagni tendenzialmente escono, le serate che andiamo sono quelle nei centri sociali, va benissimo, però manca un'apertura, cioè un voler provare anche questo, un determinato contatto. Poi delle nuove generazioni, quello che sento di dirmi, poi non mi sento mai di giudicare nessuno, e non
però devi parlare tra
ah, sì. è quello che magari manca anche un po', la voglia, e lo capisco, perché poi i problemi ci sono, ma e la voglia di affacciarsi a questo mondo magari un po' è pigra, è un po' una fase di ribellione che poi finisce là.
Senti, va bene, allora andiamo, magari poi sì, continuiamo sì, con questo discorso, ma insomma anche attraverso appunto una rievocazione, e quello di cui tu parlavi mi sembra proprio l'autoreferenzialità, no? Sì. L'autoghettizzazione, certo, ma anche un'autoreferenzialità, cioè riferirsi alla propria realtà, alle cose che si vivono, e non capire più quello che succede rispetto a quello, come si dice oggi, il target, l'ho usato apposta questo termine, cioè le persone che dovrebbero essere il riferimento del nostro lavoro. Direi anche che va ricordato, anche abbiamo parlato della radio, che la radio era chiusa quando fu assassinato Valerio, perché era stata chiusa il 22 gennaio proprio dell'80 dall'autorità giudiziaria, quindi questo ovviamente aggiungeva un problema a quello che stava accadendo, ma nonostante questo, insomma, la reazione dei compagni, la partecipazione al funerale, poi ne parleremo, insomma, fu comunque enorme. E quindi voi andrete a questo corteo di sabato, ovviamente, ricordiamolo, alle 15 un fiore per Valerio a via Montebianco, e poi alle 16 il concentramento per il corteo. Che tipo di parole d'ordine porterete?
Ma nel nostro caso, partecipando a un determinato spezzone, le parole d'ordine che porteremo erano le parole d'ordine che portava Valerio, quindi comunista e autonomo, no? Quindi queste sono le parole d'ordine, che sembrano molto semplici, molto scontate, ma in verità proprio in questo momento c'è, come dicevo all'inizio, cioè un provare a rivisitare, no, la figura di Valerio Verbano come il ragazzo a cui piaceva la fotografia. E non è così, lo ribadisco, perché non lo dico solo io, lo dicono anche i compagni un po' più grandi che conoscevano Valerio. Valerio non era quello, non era solo quello, e quindi ecco, scenderemo in piazza come ogni anno, ma questa volta un po' più determinati, forse perché il 40° anniversario. Però ecco, quella piazza è sempre stata, ogni volta che ci sono andato e ci siamo andati, mi sento di parlare al plurale, è sempre stata aggremita, e quindi qualcosa Valerio ha lasciato.
D'accordo, e allora se vogliamo intanto continuare con...
No, non so se volevi aggiungere qualche altra cosa rispetto alla manifestazione.
No, sì, eccola.
Cioè, per esempio, di concreto, secondo te nelle scuole c'è stata, nell'università c'è stata, sì, mobilitazione, sensibilità su questo e di che tipo, insomma.
Sì, ecco, no, c'è stata, io ho visto anche da parte di determinate strutture che è ritornato un libro che poi io ho letto recentemente, perché quando uscì nel 2011, se non sbaglio, di Marco Capoccetti, quello di, su Valerio Verbano, è un libro che hanno diffuso tantissimo in questo periodo, organizzando presentazioni all'interno anche delle scuole vicine al quartiere dove abitava Valerio, e quindi ecco, questa preparazione a questo 40° anniversario penso sia andata nel verso giusto. Poi ripeto, è dal mio punto di vista di singolo che ha vissuto ogni anno il corteo di Valerio, spero che quest'anno sia più partecipato del solito, e penso che il lavoro dei compagni sia stato fatto, ecco, in un qualche modo, e ho sentito tante persone che parteciperanno, spero di vederlo appunto gremito di persone e ricordare sia la lotta che faceva Valerio sia quella che faceva sua madre Carla, ecco.
E a questo proposito ricordiamo che c'è anche un altro libro su Valerio Verbano, di Valerio Lazzaretti, Valerio Verbano ucciso.
Sì, sì. Ucciso... Amico, scusami, lo saluto Valerio che,
lo conosci,
che ci tengo.
Perfetto. Sì, sì, sì. Ucciso da chi, come, perché, e Valerio Lazzaretti sarà all'Archivio dei Movimenti giovedì prossimo, dalle 18 a via di Torpignattara 124, insieme anche a compagni, compagne che hanno conosciuto Valerio, e quindi diamo anche un appuntamento in questa circostanza.
Bene, noi vi ringraziamo di questa vostra partecipazione.
Grazie a voi.
Come si dice, ci vediamo in piazza.
In piazza, in giro, nelle strade.
Esatto.
C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.